07 gennaio 2020. I microbi della paura. Di Elena Rankin fratto Quanta Magazine e Imbriam for Quanta Magazine. Il nostro cervello sembra un'entità ben diversa dal nostro, eppure ricerche svolte negli ultimi anni suggeriscono che le vaste comunità di microbi concentrate nel tratto digerente aprono linee di comunicazione tra i due organi. È stato dimostrato che il microbioma intestinale agisce sui processi cognitivi e sull'emotività, influenzando l'umore, lo stato di disturbi psichiatrici e addirittura l'elaborazione di informazione. Ma come ciò possa avvenire era rimasto finora un enigma. Fino a poco tempo fa, gli studi sulla relazione tra l'intestino e il cervello avevano rivelato solo correlazioni tra lo stato del microbioma e l'attività cerebrale, ma nuovi risultati scavano ora più in profondità. Partono da ricerche che dimostrano il coinvolgimento del microbioma nelle risposte allo stress, concentrandosi sulla paura, e in modo specifico su come essa svanisce nel tempo, i ricercatori hanno rivelato anomalie di comportamento nei topi dal microbioma impoverito. In particolare, hanno individuato alcune differenze nei circuiti tra cellule, nell'attività cerebrale e nell'espressione dei geni, e localizzato una breve finestra temporale successiva alla nascita entro cui il ripristino del microbioma potrebbe ancora prevenire i deficit comportamentali nell'adulto. Hanno persino individuato quattro sostanze che spiegherebbero i cambiamenti. Pur essendo ancora prematuro prevedere quali terapie potrebbero scaturirne, una volta compresa la relazione tra microbioma e cervello, queste differenze tangibili sembrano confermare la teoria che i due sistemi siano profondamente intrecciati. Rintracciare questi meccanismi di interazione con il cervello è la grande sfida delle ricerche sul microbioma, ha commentato Christopher Lovbri, professore associato di fisiologia integrativa all'Università del Colorado a Boulder. Stanno seguendo alcune piste allettanti, ha aggiunto. Coco Shu, prima autrice del nuovo studio e specializzanda alla Weill Cornell Medicine, era affascinata all'idea che microbi che vivono nel nostro corpo potessero influenzare i nostri sentimenti e le nostre azioni. Anni fa si era proposta di esaminare in dettaglio queste interazioni collaborando con psichiatri, microbiologi, immunologi e scienziati di altri campi. È come se i topi privi di un microbioma normale non imparassero a essere coraggiosi, un fenomeno che i ricercatori potevano vedere a livello cellulare. L'influenza della flora intestinale sulla mente. I ricercatori hanno condotto sui topi esperimenti di addestramento comportamentale ormai classici, dopo aver somministrato ad alcuni di essi degli antibiotici che ne riducevano drasticamente il microbioma. In più, alcuni animali erano stati allevati in isolamento, e quindi il loro microbioma era pressoché azzerato. Questi topi imparavano bene a temere il suono di una particolare tonalità a cui seguiva una scossa elettrica, ma una volta interrotte le scosse, i topi normali imparavano gradualmente a non temere più quel suono, mentre quelli con il microbioma impoverito oppure inesistente continuavano ad averne paura. Udendo quella tonalità avevano più probabilità di congelarsi rispetto ai topi non trattati. Andando a curiosare nella corteccia prefrontale mediale, un'area del cervello che elabora le risposte di paura, i ricercatori hanno osservato differenze peculiari nei topi con il microbioma impoverito. Alcuni geni erano meno espressi, un tipo di cellula IL non si era mai sviluppato adeguatamente, le protrusioni spinose sui neuroni associati all'apprendimento erano meno fitte e venivano eliminate più spesso. Un tipo di cellula, in particolare, mostrava livelli inferiori di attività neurale, come se i topi senza un microbioma integro non imparassero a essere coraggiosi. E ora i ricercatori potevano osservare tutto questo a livello cellulare. Si erano, inoltre, proposti di capire come lo stato del microbioma nel causasse questi cambiamenti. Una possibilità era che i microbi inviassero segnali al cervello attraverso il nervo vago, che trasporta le sensazioni dal tratto digerente al tronco cerebrale. Ma la resezione del vago ha mostrato di non modificare il comportamento dei topi. Sembrava anche possibile, peraltro, che il microbioma risvegliasse nel sistema immunitario delle risposte che agiscono sul cervello, sinon che il numero e le proporzioni di cellule immunitarie erano simili in tutti i topi. Tuttavia i ricercatori hanno individuato quattro sostanze metaboliche che avevano effetti neurologici ed erano molto meno frequenti nel siero del sangue, nel liquido cerebrospinale e nelle feci dei topi con il microbioma alterato. Alcune sostanze metaboliche erano già state collegate a disturbi neurologici nell'uomo. Il gruppo di ricerca ha così ipotizzato, come ricorda il microbiologo David Artis, direttore del Jill Roberts Institute for Research in Inflammatory Bowel Disease alla Weill Cornell Medicine e autore senior dello studio, che il microbioma produca in abbondanza particolari sostanze e che alcune di esse raggiungano il cervello. In molti laboratori cresce l'interesse verso l'individuazione delle sostanze batteriche coinvolte nella trasmissione di segnali nel sistema nervoso, spiega Melanie Gero, professoressa associata di anatomia, fisiologia e biologia cellulare all'Università della California a Davis. In questi processi sono probabilmente coinvolti numerosi meccanismi e sostanze metaboliche. Le ricerche su altri disturbi, sulla depressione per esempio, hanno considerato anche il coinvolgimento di particolari sostanze prodotte dai microbi. Tuttavia manca l'unanimità su quali di esse concorrano ai diversi disturbi, commenta Emiran Mayer, professore di medicina e direttore del Gerald Oppenheimer Center for Neurobiology of Stress and Resilience all'Università della California a Los Angeles, UCLA. E benché il microbioma intestinale sia chiaramente alterato in molte persone con disturbi cerebrali, spiega, spesso è difficile capire se il cambiamento sia una causa oppure un effetto. Differenze nel microbioma potrebbero originare problemi neurologici, ma potrebbero essere i disturbi stessi a modificare il microbioma. In teoria, la presenza di particolari sostanze potrebbe aiutarci a prevedere quali persone saranno più vulnerabili a disturbi come lo stress post-traumatico. Il Parkinson come malattia di tutto l'organismo di Valentina Morelli. In questo campo il disaccordo riguarda, oltre alle conseguenze di un microbioma alterato, anche quelle di un microbioma normale. Ci siamo concentrati a lungo sull'idea di poter identificare tipi specifici di batteri come fonte di rischio oppure di capacità di recupero da disturbi legati allo stress, e non necessariamente si tratta di un microbo in particolare, spiega Lovbri. Persino tra le persone senza disturbi i microbiomi rivelano una grande variabilità. Non è detto che siano importanti alcuni microbi in particolare, importante è che il microbioma abbia una diversità sufficiente, proprio come esistono molti tipi di foreste rigogliose, e un particolare singolo tipo di albero potrebbe non essere necessario. Comunque, lo studio degli effetti dei microbi sul sistema nervoso è un campo ancora giovane, dove l'incertezza regna persino sugli effetti reali. Esperimenti precedenti avevano tratto conclusioni incoerenti o contraddittorie sulla possibilità che i cambiamenti nel microbioma gli animali a disimpedire le risposte di paura. Ciò che avvalora i dati di Shu e collaboratori è la dimostrazione di un meccanismo specifico che causa il comportamento da loro osservato, microfotografia in falsi colori di flora batterica intestinale, Science Photo Library fratto AGF. Studi con animali come questo sono molto utili per consolidare una chiara connessione tra il sistema nervoso e il microbioma, anche se non suggeriscono terapie per l'uomo, sottolinea Kirsten Tillis, professoressa di medicina alla David Geffen School of Medicine dell'UCLA. Il modo in cui l'essere umano elabora le emozioni, le sensazioni fisiche e i processi mentali nel cervello è differente rispetto agli altri animali, al punto da renderne ostica la traduzione. La presenza di particolari sostanze microbiche potrebbe, in teoria, aiutare a predire chi è più vulnerabile a disturbi, come quello post-traumatico da stress. Esperimenti come questi potrebbero persino identificare vie di comunicazione tra il cervello e il microbioma su cui intervenire con una terapia. Progredire verso l'applicazione è l'immancabile grande speranza degli esperimenti sui topi, dice Mayer. E gli studi generano spesso risultati sorprendenti se svolti con rigore. Ma il funzionamento del cervello umano non è uno specchio fedele di quello dei topi. Inoltre, nell'uomo e in questi roditori le interazioni tra il cervello e il microbioma intestinale differiscono, un divario accresciuto dalle differenze nei rispettivi microbiomi causate dalla dieta. Nell'uomo, interventi mirati al microbioma potrebbero avere la massima efficacia nell'infanzia e nella fanciullezza, quando il microbioma si sta ancora sviluppando e il cervello è ancora in via di programmazione, aggiunge Mayer. In questa nuova ricerca, gli scienziati hanno individuato una ben precisa finestra temporale nell'infanzia, quando i topi avevano bisogno di un microbioma caratteristico per distinguere, crescendo in modo normale, la paura. Alcuni topi che erano stati totalmente isolati da microbi nelle prime 3 settimane di vita sono stati poi fatti convivere con topi dal microbioma caratteristico. I topi senza microbi hanno acquisito i microbi dai loro simili e sviluppato un ricco microbioma. ma quando crescendo venivano sottoposti agli stessi esperimenti di estinzione della paura, rivelavano ancora il loro deficit. Avevano poche settimane di vita, eppure erano già troppo anziani per distinguere normalmente la paura. Tuttavia, quando i microbiomi sono stati ristabiliti nei topi neonati, questi, allevati da genitori adottivi, sono cresciuti normalmente. Nelle prime settimane dopo la nascita, il microbioma sembra decisivo. Questa conoscenza trova agevolmente posto nella più ampia teoria secondo cui nelle prime fasi della vita i circuiti che regolano la sensibilità alla paura sarebbero plasmabili, spubili, spiega Tillis. Il tipo di estinzione della paura che i ricercatori hanno esaminato è un'abilità fondamentale per l'evoluzione, ha aggiunto Artis. Sapere di che cosa ha senso avere paura e adattarsi quando non rappresenta più una minaccia può essere decisivo per la sopravvivenza. L'incapacità di distinguere la paura è presente anche nel stress post-traumatico ed è legata ad altri disturbi cerebrali. Perciò, approfondire la conoscenza scientifica dei meccanismi che influenzano questi circuiti potrebbe fare luce su comportamenti umani fondamentali e spianare la strada a possibili terapie. Nel corso dell'evoluzione, i microbiomi umani sono cambiati a mano che gli esseri umani si sono urbanizzati e i disturbi cerebrali sono diventati sempre più evidenti. Le schiere di microbi che dimorano in ciascuno di noi si sono evolute con la nostra specie, ed è essenziale comprendere il loro impatto sulla salute fisica e mentale, conclude Lovbri. L'ambiente in cui viviamo potrebbe influenzare il nostro sistema nervoso attraverso il microbioma, aggiungendo nuovi strati di complessità allo studio del cervello normale e malato. L'originale di questo articolo è stato pubblicato il 4 dicembre 2019 da Quanta Magazine. Org, una pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la comprensione pubblica della scienza. 03 gennaio 2020. All'origine delle società moderne. Di Laura Spinelli, Fratto Nature. Per oltre 200 anni un'idea ha avuto un'influenza di rilievo, che attorno alla metà del primo millennio avanti Cristo l'umanità abbia superato uno spartiacque psicologico diventando moderna. Il cosiddetto periodo assiale avrebbe trasformato un mondo arcaico di sovrani divini, schiavitù e sacrifici umani in un'era più illuminata che dava importanza alla giustizia sociale, ai valori della famiglia e allo stato di diritto. Il termine assiale fa riferimento allo sviluppo di una articolata teoria dei valori o assiologia. Il concetto in generale è così allettante che secondo qualcuno l'umanità oggi starebbe vivendo un secondo periodo assiale, che prenderebbe le mosse dalla rapida crescita della popolazione e dai cambiamenti tecnologici. Eppure, secondo la più ampia indagine transculturale mai condotta sui dati storici e archeologici, il primo di questi periodi non ebbe luogo, o perlomeno non si svolse secondo la narrazione proposta finora. Secondo i risultati di quello studio è vero che si ebbero cambiamenti di rilievo nel modo in cui gli esseri umani interpretavano la propria posizione nell'universo e i rapporti reciproci, ma questi cambiamenti sociali avvennero in alcuni casi prima del primo millennio avanti Cristo e in altri dopo. Inoltre non si verificarono in tutte le società tradizionalmente considerate asiali, quelle che oggi sono Grecia, Israele, Palestina, Iran, India e Cina, mentre avvennero anche in altre società. Non abbiamo trovato alcuna costante del periodo assiale che fosse confinata a quelle cinque società, afferma l'antropologa Jenny Reddish del Complexity Science Hub a Vienna, tra gli autori dello studio. Raffigurazione di Zarathustra sul Tempio del Fuoco a Yazd in Iran, a Jefotostock fratto AGF. Lo studio, da poco pubblicato sotto forma di un volume di 500 pagine intitolato Seshat, History of the Axial Age, punta i riflettori sui metodi storiografici basati sui big data diventati popolari negli ultimi 10 anni. Questi metodi possono integrare il lavoro dettagliato e molto specializzato degli storici normali con un approccio più ampio comparativo all'evoluzione di società molto distanti nello spazio e nel tempo. È probabile che usando queste nuove tecniche a questo risultato faranno seguito molte altre scoperte sull'origine delle società complesse. Innovazione isolata, anche se il concetto di periodo assiale risale al XVIII secolo, il suo sostenitore più noto lo propose negli anni 40 del Novecento. Nel 1948, il filosofo svizzero-tedesco Karl Jaspers scrisse che tra l'800 e il 200 avanti Cristo le cinque società sopra citate erano giunte in modo indipendente ad accogliere l'universalismo morale, cioè l'idea che le persone siano legate moralmente le une alle altre dalla loro comune umanità. Questo traguardo, secondo Jaspers, era stato indotto dagli insegnamenti di singoli innovatori culturali, Platone, i profeti ebraici, Zarathustra, Buddha e Confucio, e aveva dato il via a un avanzamento che in seguito si sarebbe esteso a tutto il pianeta. Il nuovo lavoro mette in dubbio quell'idea. Approfondendo i risultati di un altro studio pubblicato nel 2018, condotto sotto la guida dell'antropologo Daniel Mullins dell'Università di Oxford, nel Regno Unito il lavoro si fonda, come il precedente, su una pionieristica base di dati storici e archeologici chiamata Seshat, dal nome dell'antica dea egizia della documentazione. L'articolo del 2018 sosteneva che l'immagine di un cambiamento assiale simultaneo fosse molto meno netta di quanto gli studiosi avessero ipotizzato in precedenza. In quel caso il campione comprendeva le cinque società citate da Jaspers e altre cinque scelte dagli autori tra quelle che fiorirono tra il 3000 avanti Cristo e il 2000 dopo Cristo, ubicate in quelle che oggi sono l'Italia, la Turchia, l'Egitto, la Cambogia e il Giappone. La morale delle grandi religioni è figlia dell'energia disponibile. Il nuovo studio, condotto in parte dagli stessi ricercatori, espande il campione per includere società che esistevano nello stesso periodo nel sud-est asiatico, in Polinesia, nell'Africa occidentale e nell'America del Nord e del Sud. Il lavoro, che non è stato sottoposto a peer review, raggiunge le stesse conclusioni di quello del 2018, dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo schema da spiegare è molto più complesso del modello proposto da Jaspers. Una rivoluzione morale e intellettuale nell'Eurasia del primo millennio avanti Cristo, sostiene Ian Morris, uno storico e archeologo della Stanford University, che non ha partecipato allo studio ma ha scritto la prefazione del libro. Scavare alla ricerca di dati. Oggi si stanno sviluppando molte basi di dati storiche, ma Seshat è una delle più vecchie, delle più ambiziose e di quelle che crescono più rapidamente. Fondata nel 2011 da un gruppo di storici, antropologi e matematici e sovvenzionata, tra l'altro, da fondi di ricerca del Regno Unito e dell'Unione Europea, oggi conserva informazioni su più di 450 società che risalgono fino al 4000 avanti Cristo. Ricercatori non specializzati inseriscono i dati delle fonti storiche primarie e secondarie, secondo una formula che permette di fare confronti nello spazio e nel tempo e di tener conto di discrepanze e incertezze. Poi gli specialisti, storici e archeologi, ne convalidano l'operato. Per quest'ultima indagine i ricercatori hanno compilato una lista di misure che la scienza in generale concorda nel considerare rappresentative di altrettanti componenti della trasformazione assiale in una società, come la presenza di un codice legale, la fede in un essere soprannaturale onnisciente e l'esistenza di una classe professionale di burocrati di mestiere che costringevano i sovrani a rendere conto del loro operato. Poi hanno l'andamento di queste misure nel tempo e nella lista ampliata di società. I risultati mostrano un ampio spettro di luoghi ed epoche in cui sono emerse caratteristiche assiali. Si discuteva già da tempo se fosse corretto includere l'Egitto nella lista di Jaspers, una società che divenne sofisticata in epoca precoce, ma questo studio ha trovato prove evidenti di assialità anche lì, ben prima del periodo indicato dal filosofo svizzero-tedesco. Città protagoniste di Alessandro Rosina, a partire dal 1200 avanti Cristo circa, nel periodo Ramesside, si vedono molti cambiamenti nelle pratiche religiose, spiega Joe Manning, storico della Yale University a New Haven, in Connecticut, e coautore del capitolo dello studio dedicato all'Egitto. È stata chiamata l'epoca della devozione personale. Nel frattempo in Anatolia gli Ittiti applicavano lo stato di diritto universale già nel secondo millennio avanti Cristo. Al contrario, la Cina, benché fosse stata inclusa nel gruppo originale di civiltà assiali, non arrivò alla svolta che diversi secoli dopo il 200 avanti Cristo, secondo quanto suggeriscono le ultime scoperte. Isole di luce. Secondo il gruppo dello studio Seshat, i dati indeboliscono anche un'altra delle affermazioni chiave di Jaspers, che l'innovazione fosse sorta indipendentemente nelle cinque società centrali, che chiamava isole di luce. Di fatto, quelle società erano impegnate in tantissimi scambi transculturali, sostiene Daniel Hoyer, storico e direttore del progetto Seshat, al George Brown College di Toronto, in Canada. La tradizione rabbinica e persino gli scritti di Platone non sono in effetti concepibili senza gli ideali morali dello zoroastrismo e dell'Egitto e senza il realismo degli ittiti che li precedettero. Non tutti sono d'accordo con il nuovo studio. Hans Joas, sociologo della religione alla Humboldt-Universität a Berlino, afferma che gli autori avrebbero distorto la letteratura esistente per sostenere la loro teoria. È un peccato che si continui a usare il termine Lskot, periodo assiale, come se si riferisse soprattutto a una misteriosa simultaneità, afferma Joas. Quell'idea è stata abbandonata da tempo, però le definizioni esistenti del periodo assiale presentano differenze molto ampie e il nuovo studio rafforza il sospetto già nutrito da altri ricercatori che quel concetto abbia fatto il suo corso. All'inizio era utile per segnalare che l'antichità non era un periodo omogeneo, che c'era stata un'evoluzione importante tra il mondo arcaico e la tarda antichità, afferma Nicolas Baumard, che studia l'evoluzione culturale all'École Normale Supérieure di Parigi. Però, secondo lui, il dibattito è andato oltre e lo studio Sechat lo conferma. Oggi, sostiene Baumard, il disaccordo riguarda meno il momento e il luogo, e più il meccanismo causale. Direzioni future, è probabile che questa ricerca non rappresenti l'ultima parola sul periodo assiale, se non altro perché gli stati psicologici sono difficili da quantificare. Persiste anche un dibattito, a volte rovente, su quale sia il metodo migliore per costruire basi di dati storici. Per esempio, un rivale di Sechat, il Database of Religious History, fa inserire i dati a specialisti, come gli storici, invece di usarli solo per controllare il lavoro dei non specialisti. Al di là di queste divisioni, secondo Morris, gli approcci basati sui big data aprono la possibilità emozionante di mettere alla prova teorie diverse su che cosa ci fosse alla base dei cambiamenti di tipo assiale. Furono una conseguenza di un aumento della ricchezza, come hanno proposto lo stesso Baumard e altri, oppure furono un modo per mantenere la coesione sociale quando le società divennero più complesse, come ipotizza il gruppo del progetto Sechat in quest'ultimo studio. Intanto le conclusioni di questo libro potrebbero avere implicazioni per chi ha sostenuto di recente che l'umanità stia vivendo un nuovo periodo assiale o vi si stia avvicinando. Morris afferma che affermazioni del genere non sorprendono, vista la velocità con cui la tecnologia sta trasformando le società, ma la natura di questo nuovo periodo assiale è altrettanto indistinta quanto, secondo lo studio Sechat, lo è quella del primo. Per Michael Scott, storico dell'Università di Warwick nel Regno Unito, quelle affermazioni rivelano più cose sulle nostre ansie contemporanee di qualsiasi cambiamento misurabile. Lo storico afferma che oggi le persone potrebbero guardare a un ipotetico periodo assiale per comprendere meglio se stesse di fronte alle politiche sempre più nazionaliste, ai cambiamenti climatici e alla frenetica interconnessione globale. Sospetto che tutti e tre questi elementi siano implicati nel far sì che desideriamo credere che stiamo vivendo un periodo assiale.